me la lasciate contar su un po' così, come se in un gruppo di persone pregassero un po' attraverso i segni e i misteri che stiamo celebrando. E mi immagino cosa risponderei, cosa risponderemmo se il Signore ci chiedesse cosa stiamo facendo stamattina, come mai ci sono i combattenti reduci, gli alpini, la memoria dei caduti, se il Signore appunto ci chiedesse perché, no? E saremmo invitati e in qualche maniera costretti, come quando uno serio ci chiede qualcosa di serio, non così da fare la battutina, no? Saremmo invitati a fare un lavoro serio di memoria. Pensate come saremmo impegnati a dire come mai. E dovremmo spiegare cosa vuol dire che sono 60 anni da quel 25 aprile della liberazione. E quindi dovremmo risalire a questi eventi vivi, ancora vivi, ma che sono accaduti a metà del secolo scorso. E dovremmo cominciare a scavare in questi grandi, terribili eventi che sono stati il secondo conflitto mondiale e poi l'implosione di questi nazionalismi e totalitarismi che hanno imperversato in Europa questa specie di sogni pazzi di costruire una specie di esercito del mondo intero, no? Chissà come mai siamo arrivati lì. Sarebbe interessante, no? Che noi continuiamo a esaltare i nostri nonni, giustamente, però i nostri nonni il secolo scorso hanno messo in piedi anche queste robe qui. Certo i più matti tra loro, però gli sono andate indietro le masse. Sono cose, sarebbero difficili da spiegare al Signore per bene queste cose qui. Sai, quando litighiamo tra noi facciamo un po' di teatro, ma quando si trattasse di spiegare bene sarebbe difficile. E dovremmo dire della distruzione di interi popoli, di intere nazioni a cui si sono strappati quasi tutti i giovani. E poi le lacerazioni interne, basterebbe vedere la nostra Italia, che poi è stata anche al centro di questa terribile faccenda, e la drammatica guerra civile che si è aperta in Italia, spaccando le famiglie, i paesi, anche Redona, lo sappiamo, no? Il 25 aprile ricorda appunto la fine di tutto questo, si chiama appunto liberazione. Ci siamo liberati da questa cosa terribile. Quel giorno lì, simbolicamente ovviamente, quel giorno lì si è tratto un respiro di sollievo dopo queste cose terribili. E noi lo commemoriamo qui in chiesa stamattina, stiamo sempre spiegando al Signore cosa stiamo facendo, perché poi fuori ci sono i libri di scuola da rivedere, da ristudiare, poi ci sono i dibattiti politici, poi ci sono le liti, ma ci sono tutte queste cose qui, giustamente. Anche, no? Importante è che si sia capaci di ragionare, la pazienza di capire e non di sfruttare le cose, no? Però in chiesa noi spieghiamo al Signore che siamo qui soprattutto a commemorare il 25 aprile per un piccolo aspetto che però non va dimenticato assolutamente, il ricordo di giovani che sono morti. È un piccolo aspetto di questa grande lettura storica. Però sai, è importante che poi non si dimentichi che alla fine sono state poi delle persone in carne ed ossa che hanno pagato questo prezzo, non bisogna mai dimenticarlo appunto. Si può discutere, però poi si deve pregare per chi ci ha messo la pelle, no? Dei giovani che al di là delle ragioni e delle parti di cui si continua a discutere hanno dato la vita per la nostra liberazione. Vedete che allora il Signore quando sente sta roba qui comincia a capire perché siamo in chiesa, perché quando qualcuno dà la vita per la liberazione di qualcuno assomiglia molto a quello che sta a cuore al Signore, assomiglia molto all'Eucaristia, al Vangelo appunto. Sì, noi siamo qui soprattutto per i nostri giovani, il loro monumento qua fuori della chiesa costituisce un elemento dell'identità civile di questo nostro piccolo quartiere, e questo piccolo monumento in realtà ci tiene collegati alla grande storia, ci costringe in qualche maniera a questo necessario lavoro di memoria e qui sentiamo tanti discorsi anche di questi nostri grandi papi, sia di quello che è morto, sia di questo nuovo, no? La loro insistenza sulla purificazione della memoria. Anche noi nel piccolo dobbiamo fare tutti questi lavori, ricordare e non deformare la realtà anche quando è terribile. E in questo caso purificare la memoria di una liberazione e di una riconciliazione che sono stati anche crudeli, non bisogna dimenticare, appunto. E d'altra parte questa memoria ci aiuta a tenere vivo anche il patto che nacque allora, perché questo poi è lo stupendo della storia umana, sulle macerie di una guerra così terribile e di cose così brutte. In realtà poi è nato per noi, per dire nel nostro piccolo, ma è nata una repubblica, è nata una democrazia, è nato un patto civile altissimo che è la Costituzione, un patto alto in cui le diverse anime e culture si sono trovate d'accordo, un patto, appunto, ecco la memoria che funzione ha, un patto da tenere vivo perché è un bene fragile. Perché la democrazia chiede una ricontrattazione continua, non basta dire siamo stati liberati, adesso decidiamo noi, facciamo quello che vogliamo. Bisogna continuamente mettersi d'accordo su quello che vogliamo mettere insieme. Bisogna ricontrattare continuamente degli accordi profondi su come organizzare la società e la nostra vita, il lavoro, la famiglia, la scuola, la costruzione di uno Stato, la protezione della pace, la cultura di un popolo. Tutte ste robe qui, appunto, non è che sono state conquistate, sono state rese possibili, ma dopo bisogna costruirle. E su questo noi cristiani potremmo fare tante riflessioni, no? Molto importanti, molto larghe, ma io voglio fermarmi solo su un piccolo aspetto. Anche questo interessa molto al Signore, perché il Signore, quando sente la parola libertà, liberazione è vicino a libertà, no? Queste due cose si richiamano. Quando il Signore sente libertà, gli si alzano le orecchie, perché al Signore la cosa che gli interessa dopo quella del suo regalo agli uomini, dell'amore, della sua misericordia, del dare la vita, è proprio la libertà degli uomini. È la libertà la cosa principale per l'uomo. Questo Dio lo sa, è Lui che l'ha voluto. E su questo ci sarebbero delle riflessioni da fare, perché sapete, la liberazione lo capisce anche un bambino, la liberazione è per qualcosa, sì, ci si libera da qualcuno, da qualcosa, ma poi è in funzione di qualcosa, la liberazione è in funzione della libertà, siamo stati liberati per la libertà, per un impegno per la libertà, c'è una responsabilità per la libertà. Però su questo punto bisogna riflettere molto su cosa succede tra noi, che quando noi lavoriamo per essere liberati da qualcosa, quando c'è un ostacolo, quando c'è un nemico, è più facile capire cosa c'è da fare, c'è da far contro. In questo caso c'era l'oppressione, c'era il tiranno, c'erano i tiranni, c'erano i totalitarismi, bisognava liberarsi da questi. Ma liberarsi poi per fare che cosa? E questa è la questione del nostro patto sociale, che oggi è vivissima e che purtroppo rischia di essere vuota. Oggi che siamo così liberi, rischiamo di non sapere perché lo siamo. Queste nostre società liberate, perché più libere di così non si può, no? Liberate non solo dall'oppressione, ma dagli stenti, dalla fame, si sentono invece così poco libere, o meglio, lasciatemi dire, così poco capaci di gustare la libertà. È come se all'interno, ma le nostre coscienze sentono sta roba qui, dai ragazzi agli anziani, tutti sentiamo che questa nostra società è come vuota, che la libertà che abbiamo di far tutto è un po' vuota. Che siamo in realtà schiavi di una serie di bisogni finti, inutili, che una volta soddisfatti ci lasciano vuoti. È significativo che per noi il tempo libero, per tantissime persone il tempo libero è il tempo più inutile, più sprecato, più vuoto. In questo senso io riflettevo su quello che molti anziani, anche molti di noi, dicono di spesse volte, no? Cioè l'osservazione che molti anziani fanno a proposito dei giovani e del fatto che questi giovani hanno tutto e non sono contenti, magari un po', è detto un po' grossolanamente, però c'è qualcosa di vero. Quando si dice hanno troppo, hanno tutto, se avessero conosciuto anche loro gli stenti, la fatica, la fame, saprebbero apprezzare quello che hanno, no? C'è qualcosa di molto vero in questo discorso. Che cosa? Che quando tu sei nel bisogno, quando tu ti mancano le cose che desideri, quando tu devi far fatica, appunto, devi soffrire, devi far sacrificio, quando tu sei in questa situazione ti cresce dentro l'immagine di ciò che desideri, le speranze diventano forti, appunto, si aspetta qualcosa di importante. Come appunto quando dopo la guerra si è dovuto ricostruire tutto, si era pieni di desideri e di speranze, no? E di sacrifici, come no? E invece quando si arriva a aver tutto, la volontà si molla. Perché far sacrifici? Perché volere qualcosa? Quello che ti viene in mente, quello che ti viene in mente è possibile. Ogni momento, subito, hai capito? Questa è la differenza. Guardate che stiamo parlando di cose molto profonde, che riguarda proprio il tipo di uomo, il tipo di cultura, di maniera di coltivare l'uomo. È la differenza profonda che c'è tra la volontà e la voglia. C'è una bella differenza. La volontà è un atto di libertà, di autonomia, di capacità di volere, in rapporto a una causa a cui ci si dà, in cui si crede, appunto. La voglia invece rimane appunto piccola, meschina, una pulsione, giustamente si parla di pulsioni, no? Come fossero spinte così, che una volta soddisfatte si ritirano, ma non si sa cosa sono. Sono le voglie, le passioni, le pulsioni, che restano piccole, meschine, perché non si danno del tempo. Perché non hanno distanza e quindi mancano dei divieti, mancano dei no, mancano delle regole, appunto. Mancano dei sacrifici, manca l'attesa, manca la fatica, manca la costruzione. La voglia è soddisfatta troppo alla svelta, troppo immediatamente, appunto. E così le nostre liberazioni. Che basta accendere la televisione, ci sono lì tutti gli scimmiottelli a dire che sono liberi. No, le nostre liberazioni assomigliano molto in realtà a diminuzioni di libertà. L'esempio tipico sono i costumi sessuali. La liberazione nei costumi sessuali, anche tra i ragazzi, induce in realtà, per fortuna qualcuno non ci crede, ma sono proprio pochi, ma induce a una prassi che è una dipendenza incontrollata dalle voglie e quindi una difficoltà a maturare una vera volontà. Ecco, noi oggi viviamo in una cultura delle voglie facili, della volontà debole. In questo senso, al centro della nostra società c'è una profonda crisi della libertà. Quindi noi festeggiamo la liberazione e va bene. Adesso però sarebbe anche tempo di dire cosa facciamo della libertà. Sarebbe ora. Sarebbe ora di dire come ste ragazze qui hanno dato la vita comunque per una causa nobile della patria, appunto. Noi per che cosa stiamo dando la vita? Questo è un versante che dovrebbe occupare di più queste celebrazioni della liberazione nelle nostre chiese. Mentre ricordiamo i sacrifici e gli eroismi, e insieme anche, perché non dobbiamo dimenticare che questi qui hanno dato la vita perché qualcuno vigliaccamente gliel'ha tolta, E quindi, mentre ricordiamo gli eroismi, ma anche le violenze, le vigliaccherie della liberazione, e quindi mentre consideriamo la tragica ambiguità di queste storie di liberazione tra gli uomini, dovremmo di più pensare al patto di libertà che ci unisce e alla libertà molle che queste società alimentano. Certo, queste memorie sono importanti, ma bisogna reinvestirle. Bisogna che noi come cristiani siamo un fermento più vivo nella società. Certo, in direzione della memoria, questo è un aspetto, ma di una memoria purificata e reinvestita, ravvivata, nella costruzione di una società più intelligente, più generosa, più morale, appunto. Come si può? Più libera. Soprattutto noi cristiani, che poniamo alla base della nostra fede una liberazione radicale dal peccato e dalla morte, grazie al dono di sé che ha fatto Gesù Cristo, del suo martirio, atto supremo di libertà, di dedizione, imitato dai suoi discepoli martiri, come San Marco, appunto, di cui celebriamo la memoria, e a cui siamo invitati anche noi, noi cristiani liberati nel battesimo dal peccato, dalla paura della morte, per essere resi liberi, capaci di amare, di dare la vita. Ecco, non so, questo dialogo col Signore su queste cose potrebbe, avviato su queste direzioni, andare avanti, penso, io spero vada avanti per ciascuno di noi nella preghiera, e non solo di questo momento della messa, ma della sua vita, appunto. Perché queste poche riflessioni, credo, ci fanno intuire come si collegano il ricordo del sacrificio della vita di questi giovani. La responsabilità di un patto civile e morale tra noi che metta al centro la libertà e la responsabilità, e l'annuncio del Vangelo cristiano e dell'Eucaristia cristiana, e l'invito a un cammino di fede nella comunità, come discepoli chiamati a imparare a dare la vita come il loro maestro.